Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Molte notizie legate alla pandemia. Oggi le autorità federali e gli esperti preoccupati dal calo dei tamponi, da cui l'appello fatevi testare ai primi sintomi. Intanto nuovi provvedimenti da parte di alcuni cantoni. Basilea mette in atto un semi-isolamento e il Vallese prolunga quello già in corso. L'Austria propone test di massa per tutta la popolazione. Tutti coloro che lo vorranno potranno fare il tampone entro Natale. Al contrario, uno stato americano, il North Dakota, colpito duramente, non riesce più a tracciare i contatti, la testimonianza di un'infermiera. All'emergere dei sintomi fatevi testare immediatamente. L'appello lanciato oggi dalle autorità federali, che con un nuovo capitolo della campagna di sensibilizzazione che avrà il via domenica, intendono ovviare al calo registrato dei test effettuati. Intanto il Natale si avvicina a grandi passi, tempo dunque di cominciare a capire come affrontarlo. Da Berna la nostra corrispondente Anna Riva.
È una scena di cui Thomas Steffen, medico cantonale di Basilea città, si è ritrovato protagonista innumerevoli volte. Spero di sentire meno la domanda che oggi mi viene rivolta quasi quotidianamente. Dottore, ho solo un po' di tosse secca, mi cola ancora il naso e mi prude la gola, ma se no sto bene. Vero che non devo fare il test? Sì, invece, si deve, è importante.
Man muss, man soll, es ist wichtig.
Un'esortazione che si fa campagna, una campagna in risposta alla diminuzione dei test giornalieri riscontrata nelle ultime settimane. Virginie Masseret, responsabile del controllo infezioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
Nous lançons dimanche un nouveau volet de notre campagne de communication.
Domenica lanceremo un nuovo capitolo della nostra campagna. Adesso che il numero delle infezioni comincia a calare, i test giocano un ruolo importante per tenere sotto controllo l'epidemia. Perché la situazione resta seria, malgrado la tendenza alla stabilizzazione che si registra sul fronte dei contagi giornalieri e il conseguente cauto ottimismo delle autorità. Non va inoltre dimenticata la serie di misure già interiorizzate, come l'igiene e la riduzione dei contatti. Un promemoria questo che si fa ancora più urgente a poche settimane dalle festività natalizie, specifica Steffen.
In der Vorbereitung ist zu empfehlen.
Se non lo avete già fatto, riducete ancora i contatti sociali circa 2 settimane prima delle festività. Mettetevi, per così dire, in pre-quarantena, lavorate di più da casa e riducete gli incontri privati, se possibile a 0. Così a Natale potrete invitare genitori e nonni, sapendo però che il rischio 0 non esiste.
Es gibt ein Restrisiko, sprechen Sie das an.
Detto altrimenti,
kaufen Sie die Weihnachtsgeschenke schon jetzt.
Il consiglio è quello di comprare i regali già adesso e di festeggiare coinvolgendo, nell'ideale, non più di 2 nuclei familiari. Comincia insomma a delinearsi il cammino verso una nuova normalità che richiederà, è chiaro sin d'ora,
creatività,
una buona dose di inventiva.
Nel pomeriggio anche a Basilea città e in Vallese le autorità hanno informato sulla situazione a livello cantonale. Di fronte a un forte aumento dei casi, in controtendenza con quanto succede nel resto della Svizzera, il governo basilese ha annunciato un semi-lockdown a partire da lunedì. Il Vallese, nonostante la situazione stia migliorando, ha invece deciso di prolungare le severe restrizioni in vigore dal 22 ottobre fino al 13 dicembre. Altri dettagli con Monica Fornasia.
Il governo di Basilea città un avvertimento alla popolazione l'aveva lanciato la scorsa settimana. Le misure anti-Covid sarebbero state inasprite se nuove infezioni e ricoveri non fossero diminuiti in modo significativo. Detto fatto, da lunedì bar, ristoranti, strutture per il tempo libero e l'intrattenimento rimarranno chiusi fino al 13 dicembre. Gli eventi pubblici limitati a 15 persone.
Wir haben in den letzten 2-3 Wochen fest...
Nelle Nelle ultime 2-3 settimane abbiamo registrato un forte aumento di infezioni e ospedalizzazioni, in controtendenza con l'andamento a livello nazionale, ha sottolineato il medico cantonale Thomas Steffen. Se questa tendenza continua, a Natale ci troveremo in una situazione molto critica. In occasione della prima ondata, il picco aveva comportato il ricovero di 119 malati. Oggi gli ospedalizzati a Basilea Città sono 148, 26 in terapia intensiva. E sempre sotto pressione, nonostante un rallentamento della diffusione del virus, il Vallese ha deciso di prolungare le restrizioni. Il 22 ottobre abbiamo deciso misure molto severe, le più severe in Svizzera. Oggi constatiamo una diminuzione dei casi da 900 al giorno a circa 200. Le restrizioni sono quindi efficaci. Tuttavia, ha affermato il presidente del governo, Christophe Darbelay, il sistema sanitario resta molto sollevato. Citato, dobbiamo quindi prolungare lo sforzo. Ma mentre bar e ristoranti resteranno chiusi e la mascherina obbligatoria fino al 13 dicembre, già a partire dal primo del mese sono previsti alcuni allentamenti. In particolare saranno di nuovo autorizzate le visite in case anziani e ospedali, ma a severe condizioni, come pure messe e funerali con un massimo di 50 presenti.
Intanto a Berna è in corso una sorta di pressing da parte di alcuni parlamentari federali affinché durante le sessioni venga concessa la possibilità di votare a distanza ai deputati che si troveranno in quarantena o in isolamento. Dopo un primo fallito tentativo, la Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio Nazionale ci ha riprovato oggi. Termini della questione nel contributo dalla corrispondente da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
Tecnicamente la questione sarebbe anche già stata risolta. Si segue il dibattito a distanza e al momento del voto si inserisce un codice personale. A mancare è però ancora l'unità di intenti fra le competenti commissioni delle Camere affinché ciò avvenga. La proposta, proveniente da alcuni consiglieri nazionali, riguarda la possibilità di procedere al televoto durante i lavori del legislativo per chi verrà posto in quarantena o in isolamento. Diversi motivi addotti, dall'eventuale mancanza della maggioranza assoluta necessaria per alcuni provvedimenti di natura finanziaria alla distorsione politica di quanto deciso dal Parlamento, e tutto questo a causa di assenze il cui obbligo e la cui durata non riguardano impedimenti personali, ma fanno seguito a misure amministrative. La Commissione Istituzioni Politiche del Nazionale, che si era già vista rifiutare una prima iniziativa in questo senso dall'omologa Commissione degli Stati, il cui via libera è fondamentale per procedere, oggi ci ha riprovato. Stesso intento, stesso destinatario, ma con una differenza: televoto non da concedere ad entrambi i rami del Parlamento, bensì solo ai deputati della Camera del Popolo. La questione divide e non poco, tant'è che le stesse commissioni si sono spaccate al loro interno nell'accogliere o nel bocciare l'iniziativa. Intanto tornerà a discuterne la Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio degli Stati nei prossimi giorni. Pur trattandosi di un provvedimento urgente, nella migliore delle ipotesi, il primo televoto nella storia del Parlamento svizzero avrebbe luogo durante la seconda o più probabilmente la terza settimana della sessione parlamentare che sta per aprirsi, quindi a metà dicembre.
E sempre in tema Covid, ma riguardo agli annunci, anzi agli aiuti economici, in Parlamento si è iniziato a discutere dei contributi a fondo perso che il governo propone di destinare ai club sportivi, pari, lo ricordo, a 115 milioni di franchi. Inizia a farsi strada l'idea di una partecipazione finanziaria dei cantoni. È quanto suggerito da due commissioni, una delle quali avanza la possibilità di farli partecipare nella misura del 20%. La proposta definitiva, che verrà sottoposta alle Camere, non è però ancora stata formalizzata. A Lucerna, una sorta di scandalo autopostale in miniatura ha portato alle dimissioni in corpore del consiglio di amministrazione della società di trasporto cittadina. Un rapporto commissionato dal municipio accusa i vertici della società di aver giocato sporco realizzando utili sul traffico sovvenzionato. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
16 milioni di franchi, a tanto ammonterebbero gli incassi illeciti della società di trasporto di Lucerna VBL tra il 2010 e il 2017, un caso venuto alla luce sulla scia dello scandalo autopostale che ha spinto anche i revisori lucernesi a esaminare le sovvenzioni incassate sul trasporto regionale. Oggi un rapporto esterno presentato dalla città afferma i vertici della VBL hanno qualcosa da rimproverarsi, in particolare la struttura ad holding della società sarebbe stata creata nel 2009 proprio per aggirare il divieto di realizzare utili sul trasporto pubblico sovvenzionato. In che modo la casa madre avrebbe emesso fatture con interessi esagerati alla filiale, risucchiando così i 16 milioni di franchi? Stando alla perizia, i vertici della VBL si sarebbero rifiutati di fare chiarezza sui rapporti all'interno della holding, ma non avrebbero avuto alcuna intenzione di arricchirsi personalmente. Una perizia definita di parte dal consiglio di amministrazione che oggi ha rassegnato in corpore le dimissioni, non come ammissione di colpa ma come segnale di sfiducia nei confronti del municipio. Municipio che dal canto suo non intende denunciare i responsabili della società, un passo che potrebbero invece intraprendere i committenti del trasporto regionale, ovvero la società dei trasporti cantonale e l'ufficio federale dei trasporti, che puntano a vedersi restituiti i 16 milioni di franchi.
Le comunicazioni di Swisscom sono state interrotte da una panna stamattina tra le 10 e mezzogiorno. La perturbazione ha riguardato l'intera Svizzera, sia sulla rete fissa che su quella mobile, e stando ad una portavoce di Swisscom è stata causata da un errore alla banca dati centrale. Adesso andiamo all'estero e torniamo a parlare di Covid. In Austria il governo ha presentato il programma per i test di massa che comincerà il 5-6 dicembre per il personale degli asili e delle scuole e a seguire le forze dell'ordine. Prima di Natale sarà testato anche il resto della popolazione. Non ci sarà nessun obbligo, ma chi vorrà farsi controllare potrà farlo gratis in uno dei punti che saranno predisposti in maniera capillare in tutto il paese. Per il cancelliere Kurz, gli esami a tappeto permetteranno all'Austria di riconquistare un minimo di normalità nella vita di tutti.
Il piano c'è, i test di massa partiranno il primo fine settimana di dicembre, quando dovrebbe finire il condizionale e di questi tempi d'obbligo il lockdown. Dopo l'anticipazione del cancelliere Sebastian Kurz la scorsa domenica, il governo ha impiegato 5 giorni a impostare il programma e oggi c'è stato l'annuncio ufficiale. Si inizia quindi con le circa 200.000 persone impiegate tra asili e scuole, seguiranno subito dopo altri 40.000 uomini delle forze dell'ordine tra il 7 e l'8 dicembre. Un centinaio le stazioni per i test sparse in tutto il paese, ma il numero aumenterà sicuramente. Prima di Natale si comincerà anche a testare la popolazione su base volontaria, iniziando dalle regioni più colpite. All'inizio del nuovo anno seguirà il resto. In campo scenderà anche il Bundesheer, l'esercito austriaco, 1.000 uomini impiegati con funzioni organizzative e di supporto logistico. Parte delle forze hanno già dato una mano in Slovacchia, dove la prima fase dello screening a tappeto si è conclusa e verrà ripetuta il mese prossimo. 7 milioni di test sono già a disposizione, ordinati in Svizzera e in Germania. Altri in arrivo sono gli esami antigenici, di cui si può conoscere il risultato nel giro di un quarto d'ora. Ulteriori 3 milioni sono quelli extra riservati alle case di riposo. Un piano quindi capillare con cui il governo, secondo le parole di Kurz, vuole aprire un nuovo capitolo nella lotta alla pandemia, per tornare a un minimo di normalità e permettere un Natale sereno, anche se sarà in ogni caso a ranghi molto molto ristretti.
E in Alto Adige alle 16 erano già 83.000 i cittadini che avevano partecipato allo screening di massa iniziato alle 8 di questa mattina e, nonostante qualche ritardo nella comunicazione degli esiti dei tamponi rapidi, tutto è filato liscio. 1.256 i positivi. I test a tappeto sulla popolazione continueranno fino a domenica sera. L'obiettivo della provincia autonoma è quello di tracciare in 3 giorni l'andamento dell'infezione su almeno 350.000 persone, pari al 70% della popolazione. Peggiora la pandemia negli Stati Uniti, dove nella giornata di ieri si sono registrati quasi 200.000 casi. Non riusciamo più a fare il nostro lavoro, racconta un'infermiera dalla North Dakota, uno degli stati più colpiti dal Covid. Il nostro corrispondente Emiliano Boss l'ha raggiunta al telefono. Si chiama Kaylee Langang, studentessa di scienze infermieristiche all'Università del North Dakota, che da mesi lavora nel tracciamento dei casi a livello statale.
Il coronavirus è ovunque, tutto il nostro stato sta soffrendo, ogni contea, ogni ospedale, ogni operatore sanitario. La responsabilità adesso è nelle mani dei cittadini del North Dakota. Se a un cittadino viene notificata la sua positività, deve rintracciare da solo le persone con cui è stato in contatto. Non siamo più in grado di effettuare il tracciamento perché abbiamo così tanti casi ogni giorno.
Che cosa significa per lei personalmente questa incapacità del sistema di tracciare i nuovi casi?
It's terrifying. It's very, very scary.
È terribile, è davvero spaventosa. Io mi diplomerò come infermiera tra 6 mesi. Non sappiamo quanto peggiorerà la pandemia, ma ormai non abbiamo più gli strumenti per il tracciamento e non riusciamo a garantire la sicurezza ai nostri concittadini. Ho scelto questo lavoro per curare le persone e aiutarle. Siamo arrivati al punto in cui non possiamo più farlo.
Malgrado la situazione che lei sta descrivendo, qui negli Stati Uniti, in North Dakota, ma non solo, c'è chi nega la pericolosità del Covid e non indossa nemmeno la mascherina. Lei come se lo spiega?
Sì, e accade più che in altri stati o anche in altri paesi, o più di quanto non ci si renda conto. Qui in North Dakota la gente nega la pandemia. A marzo, all'inizio, c'era la convinzione di poter fare un gioco di squadra e svolgere la propria parte. Ora sembra quasi che alle persone non interessi. Tutto è così politicizzato e triste, ma il coronavirus non guarda se sei repubblicano o democratico o per chi hai votato. Ti colpisce perché è un virus.
Eppure molti qui negli Stati Uniti, a dire il vero, soprattutto una parte politica, continua a negare i rischi e minimizzare il Covid. Lei cosa risponde?
Certo, molte persone non presentano molti sintomi o li avranno solo per un paio di giorni, però c'è un sacco di gente che muore. Queste persone potrebbero essere tuo fratello, tuo nonno, i tuoi genitori e muoiono perché altre persone sono negligenti e non hanno mostrato quel minimo di dignità tale da indossare una mascherina per proteggere gli altri.
Non si placa la polemica in Francia sulla proposta del governo che vuole vietare di filmare e fotografare la polizia anche durante le manifestazioni, nell'ambito di un disegno di legge più ampio sulla sicurezza globale. Una norma oggetto di dibattito infuocato in Parlamento, poiché prevede anche l'arresto e forti multe per i trasgressori. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Da una parte si autoproclama come il paladino della libertà d'espressione, dall'altra però viene ormai accusato di voler soffocare la libertà di stampa nel suo stesso paese, e la contraddizione non è sfuggita a quegli stessi media anglo-americani con cui il presidente Emmanuel Macron è entrato in collisione di recente. Il capo di Stato infatti nei giorni scorsi non solo ha chiamato di persona il corrispondente a Parigi del New York Times, ma ha anche ottenuto una replica sul Financial Times per contestare il trattamento degli ultimi attentati jihadisti, presentati a suo parere come una conseguenza delle difficoltà del modello di integrazione francese e non come un attacco alla libertà inoppugnabile di esprimere un'opinione, magari anche attraverso le caricature di Maometto. Peccato però, ha fatto notare prontamente il Washington Post, che il suo governo abbia nel frattempo presentato una nuova legge sulla sicurezza, che include di fatto il divieto di riprendere le forze dell'ordine anche durante le manifestazioni. In un paese dove negli ultimi tempi le violenze della polizia su manifestanti inermi hanno suscitato numerose polemiche, l'articolo in questione, che prevede una pena di un anno di prigione e 45.000 euro di multa, è stato subito contestato in modo compatto dai media francesi, che parlano apertamente di una violazione della libertà di stampa e hanno indetto per domani una nuova manifestazione, dopo quella di martedì, sfociata in scontri con gli agenti e anche l'arresto di alcuni giornalisti.
Era il nostro ultimo servizio. Buona serata.